Sonic. Ciao Max.
Ma questo è un prologo o un figlio di prologo?
Ai poster, come diresti tu, l'ardua sentenza.
L'ardua
sentenza.
Vabbè, siamo piacevolmente seduti
in una nota pasticceria di Resana, volutamente con il rumore di sottofondo delle altre voci, delle persone sedute ai tavolini.
Tanto per dare un tocco di realtà.
Da realtà, con la R maiuscola.
Esatto.
E per la 60esima puntata classica, ordinaria, episodio standard di Pick and Pod.
Nonché ventesima di questa stagione.
Nonché ventesima di questa stagione e seconda puntata di Pick and Pod on the road.
Esatto, siamo in
e quindi in trasferta sulla via della registrazione, si può dire.
Esatto.
Ci siamo fermati per un cappuccino, una brioche. Com'era la tua brioche alla crema?
Buona.
Buona. Mia brioche alla marmellata era buona.
Possiamo consigliare questo locale.
Questa nota pasticceria di Resana. E tu come, così possiamo fare una sorta di confidenza ormai alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci seguono assiduamente, tu prendi sempre il macchiatone o il cappuccino senza cacao, io prendo sempre il macchiatone o il cappuccino col cacao.
Esatto, quindi ci sarà un svolto psicologico, questo non lo so, però abbiamo le conoscenze delle psicologhe.
Immagino che tu abbia portato come sempre il dossier relativamente alla nostra ospite.
Assolutamente, in borsa.
Quindi sarà fondamentale che tu vada a tirar fuori la canzone che io devo andare ad annunciare, perché in questo momento non ricordo la canzone. E quindi ci toccherà tagliare il figlio al prologo, o il figlio al prologo non si può cortare?
No, non si può cortare, non si taglia. Comunque è
Eminem.
Esatto.
Ok, grazie allora per... Si sente anche la carta. E quindi è il momento.
Si va.
Va bene. Ascoltando il brano scelto dalla nostra ospite, When I'm Gone, del rapper statunitense Eminem, diamo il via alla ventesima e ultima puntata della terza stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo. Have you ever loved someone so much you giving on for? Not the expression, no, literally giving on for. When they know they're your heart and you know you are their armor, and you will destroy anyone who would try to harm her. But what happens when karma swings right around to bite you, and everything you stand for turns on you to spite you? What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made. Dad's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy. Where is she? I don't know. Go play, Haley, baby. Your daddy's busy. Daddy's writing a song. The song ain't gonna write itself. I give you one underdog, and you gotta swing by yourself. Then turn right around in that song and tell her you love her, and put hands on her mother who's a spitting image of her. That Slim Shady, yeah, baby, Slim Shady's crazy. Shady made me, but tonight Shady's rock about baby. Signore e signori, siamo con Martina Fassina.
Ciao a tutti.
Ciao Marti, ben trovata e grazie dell'ospitalità.
Grazie a voi per l'invito.
Veramente grazie Martina dell'ospitalità e siamo veramente contenti di averti al nostro microfono.
Grazie.
Max, oltre all'abituale, rituale, applauso finto che mettiamo come le sitcom, no, degli anni 80 e 90, non possiamo però non fare un applauso meritatissimo e vero, in questo caso, a Martina e alle sue compagne e allo staff della Nazionale femminile che hanno conquistato il bronzo all'Europeo. Complimenti.
E che ci hanno fatto emozionare alle lacrime, devo ammetterlo, alle lacrime, con gli occhi lucidi alla fine.
Eh sì, un risultato storico, vero, conseguito grazie a una cavalcata meravigliosa, della quale sicuramente parleremo tra poco, che ti ha vista anche protagonista in un paio di partite non da poco, tipo una semifinale e una finalina vinta contro la Francia. E però prima, Max, di cominciare questa bella chiacchierata,
esatto,
con Martina, che ringraziamo ancora dell'ospitalità di aver accettato il nostro invito, vogliamo mettere subito in onda questo gradito e prezioso contributo che abbiamo ricevuto da coach Andrea Capobianco, che ovviamente ringraziamo da subito per la disponibilità e la gentilezza. Tra l'altro, coach Andrea Capobianco, che è stato nominato dalla FIBA in occasione dell'Europeo 2025 miglior allenatore della competizione, e quindi diamo subito la palla e il microfono a coach Andrea Capobianco.
Ciao a tutti, è da una settimana che siamo reduci da questo campionato europeo clamoroso, straordinario, perché penso, al di là del risultato, penso che la qualità del gioco espresso sia a livello di cuore sia a livello proprio tecnico-tattico sia stata veramente una qualità straordinaria. Una qualità straordinaria in cui tutte le giocatrici veramente sono riuscite a fare un qualcosa di clamoroso, letteralmente clamoroso. Clamoroso per mille motivi. Clamoroso perché non è facile partire da sconfitti sempre, entrare in campo con la determinazione giusta e giocare veramente sopra la normalità. Cioè, noi siamo stati tra le squadre migliori nel valore del possesso, nel rimbalzi offensivi non concessi, cioè in tutte quelle piccole cose che fanno diventare una squadra veramente di altissimo livello. E tra queste giocatrici, tra queste campionesse che sono riuscite a fare questo risultato clamoroso, c'è Martina Fassina, che l'è partita con me sempre titolare nelle qualificazioni. All'inizio di questo percorso invece non è partita assolutamente titolare, anzi non ha giocato qualche partita, ma la grandezza di questa giocatrice, l'immensità, è stata quella di farsi trovare pronta sempre, quella di giocare con una determinazione incredibile ogni volta che è entrata, quella di sostenere la squadra dalla panchina, cosa che io ho chiesto più volte. E lei è stata eccezionale, quella di, al di là di un problemino alla spalla che l'ha limitata in certi momenti della preparazione, alla fine ha cercato ogni volta di allenarsi nel modo migliore possibile. La capacità di giocare di squadra, la capacità di farsi trovare pronta, la capacità di sostenere la squadra nei momenti di difficoltà hanno fatto sì che Martina, come del resto penso tutte le giocatrici, Martina abbia fatto un campionato europeo di una qualità eccezionale. E io sono molto contento logicamente per la squadra, per il risultato, sono molto contento per lei, perché secondo me è una ragazza che merita tantissimo ed è secondo me ogni allenamento può fare un passettino per migliorarsi e per veramente diventare un fattore importante. Quindi io faccio i complimenti a Martina, sono molto molto contento per tutto ciò che ha fatto e sono convinto che veramente il futuro, se continua a lavorare con la giusta mentalità, e questa ce l'ha lei, il futuro veramente può essere sempre di più in discesa, anche se gli obiettivi che si deve porre devono essere sempre più alti, perché logicamente è una ragazza che può fare tantissimo. Quindi complimenti a Martina, mi fa molto piacere essere stato invitato in un podcast come questo dove si parla molto di Martina, e devo dire che dopo una settimana sono veramente stracontento di quello che abbiamo fatto. E sento in giro, è bello andare in giro sui campi, ogni tanto mi trovo presente a qualche allenamento di qualche società anche in questo periodo, e le società stesse mi dicevano che gli altri anni questo era il momento solo di camp, invece ci sono alcune società che stanno lavorando, e vedere le ragazze giovani parlare delle giocatrici della prima squadra mi riempie di gioia. Raccontare quello che hanno visto all'Europeo, e quindi sentir parlare di Martina, sentir parlare di Cecilia, sentir parlare di Lorela, sentir parlare di tutte, E per un allenatore che ha vissuto un mese insieme a queste ragazze è un motivo di grande orgoglio. Quindi bene così, dobbiamo avere entusiasmo, dobbiamo sapere che oggi, che da domani tutte le squadre ci guarderanno in un modo diverso e noi dovremo farci trovare pronti come Martina si è fatta trovare pronta in ogni momento in cui è stata chiamata in prima persona in campo, perché tutte sono state chiamate in ogni partita ad essere pronte anche stando in panchina, con incoraggiamento, con un qualsiasi gesto che potesse creare entusiasmo. Quindi grazie ancora, io le ringrazierò sempre queste ragazze fantastiche e grazie a voi che mi avete chiamato per far parte di questa giornata bella per Martina. Grazie.
Bene, ringraziamo Coach Andrea, ringraziamo ovviamente Matteo Cirelli e Giancarlo Migliola dell'ufficio stampa della FIP che ci hanno aiutato nell'ottenere questo contributo. Ringrazio a titolo personale Claudio Capelli che
certo.
mi ha dato una mano in questa per ottenere questo audio, che tra l'altro è anche video sì, per la cronaca.
Quindi... Forse metteremo in onda sui social.
Non lo so, glielo manderò a Martina questa sera.
Il coach Capobianco ha firmato la liberatoria per le immagini?
Non lo so, glielo mando. E quindi approfittiamo di questo bel sorriso che abbiamo visto anche alla premiazione e parliamo di questo, partiamo appunto da questa tua ultima avventura, dell'europeo con la conquista del bronzo.
E cosa
quindi
dici? Partiamo dalla finalina?
Partiamo dalla finalina.
Partiamo dalla fine invece che dall'inizio?
Esatto.
Vai.
E quindi parliamo dell'europeo, delle nostre ragazze azzurre e soprattutto ovviamente del tuo europeo.
Vai.
E ho sempre una domanda che poi ti farò dopo,
okay.
Quindi ti metto un po' di ansia.
Sì, un pochino sì, devo ammettere. Comunque no, è stato un grandissimo europeo, un europeo penso storico, perché siamo arrivate a medaglia dopo 30 anni.
Sì.
È stato secondo me bellissimo giocare prima a Bologna, dove appunto c'è una cultura sportiva enorme, dove penso abbiamo avuto un gran sostegno anche da parte di tutti i fans e quindi l'abbiamo anche sentito per quanto riguarda le nostre performance, diciamo, che ci hanno permesso poi di arrivare ben piazzate ad Atene. E penso sia un gruppo in crescita, che è cresciuto negli ultimi anni, anche diciamo giovane.
Sì.
Penso che sia nel camp pre-europeo, diciamo, nel raduno abbiamo messo tanta intensità. Il coach ci ha sempre chiesto concentrazione e intensità su ogni allenamento e questo penso ci sia stato utile per poi riuscire a mettere quell'aggressività in più all'europeo, che ci ha penso anche contraddistinte. Una cosa che mi è piaciuta molto è stata il fatto di come ci riuscissimo a unire nei momenti di difficoltà, cose che magari non è semplice, ma passava subito l'errore, ci guardavamo in faccia, ci dicevamo ok, adesso alla prossima, vogliamo arrivare lì, e alla fine insomma ci siamo arrivate. Il mio europeo penso sia stato un europeo tra virgolette in crescita
senza ombra di dubbio.
Magari nelle prime partite non ho trovato molto spazio, invece poi nella semifinale e nella finale ho avuto un buon minutaggio e un ruolo che a me piace pensare importante insomma, sì. Per soddisfazione
e noi possiamo confermare che è stato importante.
Non è sicuramente
scusa
stato
se
fatto.
Mi permetto, okay, confermiamo scusa. Dal divano di casa, perché sembra che siamo esperti, però è stato dal divano di casa è stato un ruolo importante quello di Martina.
Diciamo che non è stato facile rimanere concentrata sempre per farsi trovare pronta, però è quello su cui ho cercato di lavorare, isolarmi magari da tutto ciò che era esterno e focalizzare le energie su quello che magari potevo controllare, che era appunto me stessa, su cercare di essere positiva per la squadra, per le mie compagne di cui ho sempre avuto il supporto. E stavo vivendo un'esperienza eccezionale, perché essere là in una squadra che poi è arrivata insomma a vincere una medaglia è una cosa enorme, quindi devo dire il gruppo, la serenità e la positività mi hanno aiutato veramente tanto.
Ma nelle prime partite poi in panchina le ginocchia tue sono quelle che restano ferme o che scalpitano e delle due gambe che si alzano insieme o quelle alternate? Perché dai, mi immagino che uno scalpiti, ma per, con quel allora, sincero desiderio di dare il contributo,
sì.
No?
Sì, 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 volevo essere parte. Di, no, no, no.
Protagonismo, ecco.
No, assolutamente, volevo essere parte di questo gruppo che per me è veramente, come ho già detto, è veramente fantastico anche a livello umano ed è un valore aggiunto, diciamo, a tutte le squadre. Questa coesione tra le ragazze. Comunque sì, ovvio, ero sempre emozionata, volevo entrare, volevo dare, sono molto competitiva, quindi...
No, perché c'è, c'è un'immagine, Max, che penso sia successa a tutti noi allenatori a qualsiasi livello, assolutamente modesto, quando mi giro verso i 5, 6, 7 ragazzini o ragazzi in panchina e vedi gli occhi che iniziano a seguire i tuoi, aspettandosi l'indice o il nome o la chiamata, mm-hmm. e quel gesto, no, di indicare il tubo dei grandi per partire.
Con le ginocchia già che ruotano.
Non ruotare il busto, ti dicono, no, in alcune situazioni, ma lì invece l'obiettivo è fiondarsi, esatto. A destra o a sinistra a seconda del lato della panchina. Ma della finalina, no, Max, con la Francia tu hai anche delle, come dire, ti sei ritagliato,
sì,
delle clip mentali,
ritagliato delle, così, delle immagini, ed è una è un'ottima lettura della situazione, uscita in punta, ricezione da tre, papà. E un tiro, oserei dire, da enciclopedia del basket, cioè perfetto tecnicamente,
il piede, il busto, il polso,
braccio, tu, beh, poi ovviamente canestro da tre, considerando che quella partita, se non sbaglio, hai fatto un 1-2, quindi venivi da un tiro da tre sbagliato, invece mentalmente tranquilla, ed è stato un tiro da tre importante perché ci ha riportato sul più 6,
sì.
A 8-17 dalla fine, per l'esattezza. E poi...
Che come abbiamo visto, sia nella nostra rimonta contro il Belgio e poi nella rimonta del Belgio contro la Spagna, non è mai abbastanza un più 6 a 8 minuti alla fine, no?
È
un po', è una piccola boccata di ossigeno. Ma,
esatto.
Ma e poi c'è quell'azione bellissima, che questa è venuta a 1.35 dalla fine.
E questa azione me l'ha raccontata al bar venendo. Te l'ha raccontata te poco fa fuori onda, possiamo,
cioè,
dire.
Guarda,
ci tiene a condividerla con le ascoltatrici e gli ascoltatori. Guarda, Max,
è un manifesto della pallacanestro. Cioè, taglio backdoor, cioè posizione sbagliata del difensore, taglio backdoor perfetto, scelta di tempo. Cocca Verona che ti mette il pallone in mano, è quasi da non capire da dove veniva. Cioè, tu attacchi. Avresti dovuto attaccare il primo ferro.
La cosa più semplice, non piaceva.
No, vai dritta, ti chiude, mi pare Badiano, sì, ti chiude. Tu resti, ti fermi, il difensore francese non ha deciso se andare a chiudere, a doppiare su di te o andare a chiudere Cecilia, e tu che leggi perfettamente la situazione mi fai un reverse e mi segni due punti di un'importanza micidiale.
Yes.
Guarda, io ho ancora negli occhi, me lo sono riguardato più volte su YouTube, la faccia dei tifosi francesi inquadrati dopo, cioè era, cioè, il manifesto dell'incredulità, Claudio. Hanno visto l'impossibile, cioè è stata un'azione bellissima. La tua espressione poi mentre rientri è un misto tra sofferenza, concentrazione, incredulità, avevi uno sguardo che andava da che cavolo ho fatto a dov'è la palla, devo difendere, quindi un bel manifesto.
Sì, diciamo che in entrambe le azioni c'era da una parte questa voglia, no, di, tra virgolette, rivincita un po' per la partita che era andata col Belgio e la volontà di vincere la medaglia, che per noi era qualcosa di desiderato veramente tanto. Dall'altra, questo desiderio di voler trovare un po' di ossigeno, perché la Francia ci stava tornando indietro, quindi per avere un po' anche quella serenità, e quindi anche su quella tripla mi sono sentita che ho detto no, devi star concentrata sul movimento per cercare appunto di prendere dei punti di vantaggio. Per quanto riguarda quel backdoor, stavamo ridendo poi con Cocca, con Costanza Verona, appunto, perché nell'ultimo periodo le francesi stavano mettendo una pressione sulla palla, forse
anche
un po' troppo...
Anche di passaggio.
Al limite del fallo, anche secondo
anche
me
oltre,
senza limite.
Forse oltre.
Sì.
Quel mezzo fallo...
Sì, sì.
Costante.
Sempre. E quindi io ho detto no, poi con Cocca ci conosciamo, siamo cresciute assieme, quindi ho visto che anche lei era tipo no, dobbiamo trovare in qualche modo, e quindi ho detto dai, adesso piazzo un taglio, e lei, conoscendomi, è stata veramente brava a darmi quel passaggio. Consiglio per tutti gli sportivi, se vedete un layup andate diretti, che è la cosa più semplice, soprattutto se di mano destra, vabbè, in quel caso...
Non complicatevi la vita in un finale per il terzo posto.
Però...
Però in realtà dopo anche lì è... penso sia, si riconduca tutto alla volontà di vincere la medaglia alla fine, proprio...
Che c'era proprio questo forte desiderio.
Sì, 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 sì.
Ma il... Sai, io sono curioso e...
Ah, pensavo dicessi sono vecchio sentimentale.
No, vabbè.
Solo sentimentale?
Esatto.
Una volta dicevo solo vecchio, ma non volevo essere.
No, cioè...
Esperto.
Grazie. Ah. Diversamente giovane. Una delle domande che mi sono sempre posto, perché cioè, non mi è mai capitato di vivere situazioni di quel tipo lì,
per
purtroppo.
Per
il momento. Sì, beh, ormai... Quando avete realizzato, quando vi siete resi conto di aver compiuto un'impresa storica battendo le vice campionesse olimpiche? Perché ricordiamolo, le francesi sono vice campionesse olimpiche.
Sì, come diceva poi Martina, dopo 30 anni.
Dopo 30 anni, sì. Allora, devo dire che sul momento c'è stata un'esplosione di gioia e felicità immensa, però non ero riuscita a realizzarlo finché non sono tornata a casa, devo essere sincera, finché non ho visto anche poi, penso, il rimbalzo su tutte le persone, siccome ho avuto anche molta visibilità su Rai, certo. Su Rai Sport, e vedere anche come...
Finalmente.
Sì, quello che finalmente hanno visto anche il basket femminile, no? Per questo risultato, e quindi ho iniziato a realizzare un po' anch'io di quello che abbiamo fatto. Devo essere sincera... sono molto soddisfatta, sono felice, però mi dà ancora più motivazioni per i prossimi europei, perché vedere che insomma siamo riusciti a giocarcela con il Belgio, che poi ha vinto l'europeo, abbiamo battuto la Francia, cioè un gruppo che magari gli anni scorsi non si era neanche riuscito a qualificare, secondo me abbiamo un potenziale grande, quindi ho proprio voglia di vedere anche cosa ci riserva il futuro.
Con una forte giocatrice, giovane ma forte, come Matilde Villa infortunata, e tante altre ragazze che scalpitano nelle nazionali giovanili. Gruppo di giocatrici unito e coeso, ci dicevi, mi dai un gancio quando dici che è stato uno splendido spot per promuovere la pallacanestro femminile. Sappiamo, no, della difficoltà che spesso le ragazze incontrano, soprattutto nell'età dell'adolescenza, quando lo sport, diciamo, basket femminile resta un po' di nicchia anche sui media tradizionali, sui social network, rispetto, no, per dire, al pallavolo femminile, dove chiaramente anche i risultati sono sempre stati ottimi in anni recenti, fino alla vittoria, no, delle Olimpiadi, e quindi un bello spot che può aiutare anche tutte quelle giovani leve della società piccola, come delle società già più strutturate, a credere nel loro percorso e a evitare questo che è sempre stato un po' una dispersione.
Sì, a sognare in grande, penso, a dare motivazione a tutte quelle ragazze che si può arrivare lì, e soprattutto penso, cioè un mio pensiero va anche magari a delle mie compagne che hanno dovuto lasciare casa magari a 16 anni perché non avevano le società sportive vicine. Perché non c'era abbastanza questa cultura del basket femminile, quindi spero che sia un inizio per dar visibilità, così più ragazze magari si appassionino al basket femminile, per creare un movimento sempre più in crescita.
Sì, guarda, conferma di quello che dici, ho avuto la fortuna di seguire il raduno della Nazionale Under 18 e della Nazionale Under 20 a Montegrotto. Ho accompagnato Martina Fantini all'istazione, perché doveva andare a Roma per dare un esame, sta studiando legge, quindi...
Oh, brava.
Mi raccontava, a 14 anni, partita da Firenze, è andata in foresteria a Ragusa, quindi dietro, mai dimenticare che dietro ci sono sacrifici, impegno...
Assolutamente.
Dopodiché, un'altra cosa che, guarda, sono felice di dire, finalmente anche le cestiste italiane sono belle e brave.
Sì, belle forse sono sempre state belle, brave forse hanno avuto magari momenti più o meno fortunati, anche perché conta che
stressano la vista con le pallavolo.
Però è vero che non si citano l'età delle donne, però nel campo sportivo, senza associare l'età alla persona, facciamo guardando, no, il roster che Max giustamente nel dossier che ha preparato ha puntualmente stampato. Questa è quella squadra che si direbbe nel suo prime, ma con ancora qualcosa da dare, vedendo l'età, perché tolta una giocatrice che era over 30, le altre sono tutte under 30 nella pienezza della propria carriera.
Assolutamente, poi penso che anche l'esperienza faccia tanto, quindi per noi questo europeo, diciamo, deve
famoso
essere
feedback positivo, stavolta c'è stato, quindi
esatto, e sicuramente
è
ci
forza,
dà
consapevolezza.
Ci dà più anche serenità, magari penso per i prossimi europei, più consapevolezza e più serenità, perché quello vuol dire tanto, e anche gestire certe situazioni che insomma nel campo poi non sono facili, quando ci sono tutte queste emozioni e anche magari delle medaglie in ballo, quindi penso che possiamo, il gruppo si sta consolidando e possiamo fare di più, ecco.
Ma di giuro sembrava giocaste insieme da sempre?
Allora, una cosa per me molto bella è stato per esempio anche la celebrazione con tutte le mie compagne, ovviamente, ma anche con delle mie compagne, tre mie compagne in particolare, con cui ho fatto tutto il percorso giovanile, a cui voglio veramente un sacco di bene, a prescindere da quanto ci si senta o meno durante l'anno, perché siamo proprio cresciute assieme, no? Ci conosciamo bene, conosciamo il modo di giocare. Ed è bello vedere come siamo riuscite ad arrivare. Abbiamo vinto tanto nelle giovanili, sì. E siamo riuscite a vincere anche nella senior, quindi per me è stata una soddisfazione.
Che sono le tue coetanee, Costanza Verona, giusto?
Sì, Lorella Cubai, certo. Sara Madera, poi anche c'era Valeria Trucco, che ha fatto parte insomma
del gruppo.
Del
fino
gruppo,
a quasi alla fine, certo. E quindi poter condividere tutto il percorso, dopo avremo occasione di parlare anche dei successi, no? Delle nazionali giovanili, anche con un oro significativo, sì. A livello di Under 20. E la cosa bella è quella, no, Max, che dicevi tu, di poter festeggiare insieme quello che non è un traguardo, ma sembra una tappa di passaggio.
Spero proprio di sì.
Esatto, questo è l'augurio. Ma prima di arrivare ai festeggiamenti che ci saranno sicuramente stati dopo la conquista del bronzo, volevamo tornare un attimo sul Belgio. Abbiamo parlato della finalina contro la Francia. Il Belgio è vero che è stata una sconfitta da un punto di vista del risultato, però è stata, da un certo altro punto di vista, un po' una vittoria sul piano della consapevolezza, se già insomma non bastasse i successi con la Turchia, i quarti, eccetera, di dire, oh, però qua a questo punto ci siamo anche noi fino in fondo. Quando inizio quarto-quarto la partita sembrava un po' indirizzarsi verso il Belgio, che aveva 15 lunghezze di vantaggio, e lì forse è venuto fuori quello che tu ci dicevi di non essersi scollate, ma di essere rimaste unite nelle difficoltà. Questo parziale di 15-17-0 con due tue triple pazzesche, l'angolo sinistro prima e poi in transizione dall'ala, che però, dimmi la verità, se non avessi segnato quella dall'angolo prima, quella l'avresti tirata lo stesso o no? Così.
Chi lo sa?
No, oddio, non lo so.
Vabbè, vedi che hai segnato quella dall'angolo.
Esatto,
prima,
mi sono preparata prima. Era tutto calcolato.
Era tutto costruito. Cosa ci dici di questa gara del Belgio?
Allora,
il Belgio, fortissimo e poi campione.
Fortissima, sì,
fine,
sì,
no?
Sì. Hanno delle giocatrici veramente, Messeman.
Anche per fisicità?
Sì, ma anche come intelligenza sportiva. Messeman, non so, per me è veramente una delle giocatrici più forti. E siamo comunque riuscite a, tra virgolette, contenerla per quanto si possa contenere. Sicuramente la parte difensiva ci ha aiutato molto. In quel momento di difficoltà, quando appunto sono entrato in campo, ho detto, ok Marti, sei qui, dai tutto il meglio, stai concentrata, quando hai il tiro prenditelo, divertiti, perché tante volte magari quando si arriva a queste competizioni sei più stressato per la competizione e ci dimentichiamo anche del divertimento in sé, che è la cosa fondamentale. E così è stato.
Parla sempre delle sue due triple, dei punti, ma c'è quell'intercetto sulla linea di passaggio con la mano sinistra,
no,
per scappare
di
via.
Sinistro. Allora devo ringraziare Michele Dall'Ora, che mi ha fatto tutti gli individuali. Gli avevo chiesto quest'anno, devo segnare con la sinistra, quindi eravamo là a fare individuali, lui che mi tirava giù il braccio, quindi grazie Michi perché è servito.
Diciamolo, cioè, potresti andare in finale e vai con la mano debole, è straordinario.
Sì.
Manifesto,
sì,
per
sì,
tutti
sì.
I miei tredicenni che provo a spingerli a migliorare con la mano debole.
Sì, è sempre, penso, l'incubo del giocatore, la mano sinistra, c'è cioè poco da
perché
fare.
Perché sai, al torneo estivo, nelle Marche, a 13 anni, sbagli con la mano debole e dici bravo lo stesso, ma quello poteva essere un canestro per andare in una finale all'Europeo.
Esatto. No, è stato bellissimo vedere appunto come ci siamo unite, perché poi sì, io ho segnato le due triple, però poi ne ha messa una Francesca Pan, ci sono stati dei canestri strepitosi di Lorella Cubai, sì. Di potenza,
bellissime.
Di fisicità, E per non dimenticare tutto il lavoro difensivo, perché poi hanno perso un bel po' di palloni, non riuscivano più a segnare,
forse 5-6 minuti senza fare canestro,
sì. E là, cioè, non è merito di una o due, c'è proprio tutto il lavoro di squadra e di una dimostrazione di come siamo riusciti a unirci assieme e di come tutte volevamo arrivare. Purtroppo il Belgio ha dimostrato di essere il campione in carica, e è riuscita a mettere una tripla dopo minuti che non segnavano, da mano.
Beh, tutti gli abbracci e i saluti che poi sono stati giustamente immortalati e riportati su tutte le piattaforme social, devo dire, forse per quel poco che vale in quel momento, perché vorresti forse mangiarti il fegato, però è un riconoscimento di chi ha dato tutto e viene elogiato da una squadra che comunque nell'ultimo periodo ha avuto un percorso di successo, insomma, quindi...
Assolutamente, quindi no, è stato, diciamo, come hai detto te, una presa di consapevolezza che poi penso ci abbia aiutato anche nella finale contro la Francia,
nel avere ancora più desiderio della conquista e del riscatto.
Quindi non abbiamo più paura di nessuno adesso?
No, assolutamente.
Almeno in Europa, poi penseremo anche a quelli al di là dell'Atlantico, vediamo.
Sarà una bella sfida.
Vediamo anche con i mondiali.
Tra l'altro, con entrando nei primi otto,
prime quattro forse era la conquista.
No, prime sette mi pare.
Sì, perché c'era già la Repubblica Ceca qualificata.
E quindi hanno...
Germania. L'anno prossimo a Berlino,
prossimo mondiali.
Speriamo, sì.
Dai, bello.
Vabbè. Ti devo chiamare prima di come ha fatto questa
esatto, perché ha portato bene.
Infatti, diciamolo che ti ho chiamato diciamo che ti ho chiamato in tempi non sospetti.
È vero, prima ancora iniziato il raduno. Esatto, allora il giorno che siamo andate.
È perché gli ho detto con una punta di orgoglio, Max, di che noi abbiamo contattato Martina prima.
Sapevate già tutto,
che,
cioè...
non siamo saliti sul carro dopo, noi siamo saliti sul carro prima.
Abbiamo portato
il carretto, abbiamo spinto da buoni...
Ascolta, un'altra curiosità, perché sai che
quando c'è gossip,
noi anziani siamo curiosi. Lo spogliatoio prima e dopo... la finale, terzo posto.
E poi leggi anche l'altro pezzo che avevi preparato, festeggiamenti fino all'alba.
Allora ti ricordi quando mi dicevi delle gambe che tremavano? Ecco, prima eravamo tutte così, con le ginocchia così, abbastanza silenzio, un po' ci provavamo a caricare, però è ovvio che c'era un po' di tensione. Alla fine non so se qualcuno ha visto i video, però insomma abbiamo ballato, una cosa molto bella che abbiamo fatto, che è stata un'idea di Ceci, siccome avevamo il mare da di fianco, ed era ovviamente da un bel po' che non ci andavamo, perché siamo andate tutte assieme, ci siamo buttate in acqua, bello. Quindi è stato un bel ricordo anche quello.
Cioè, ancora vestite in
ancora
divisa?
Tutte in divisa, sì.
Fantastico!
Sì, tutte in divisa.
Si vede che non sei uomo social.
No,
hai visto il tuffo delle giocatrici?
No, non l'ho visto, andrò a riguardarlo. Sì.
Allora, a livello di tuffi...
Lui è qua per vedere il metallo prezioso.
Con calma.
Magari l'ha già nascosto in qualche cassetta di sicurezza, non sappiamo.
Non lo so, lo scopriremo.
No, l'ho messa bella vista in camera, pezzo, altro che...
Prima di andare a letto ogni volta.
Esatto.
Ascolta, ho un'altra curiosità. Comunque
non ci ha detto se...
Avete dormito dopo la fine?
Allora, il problema era che avevamo il volo, alcune avevano il volo alle 6, una cosa del genere, l'aeroporto era tipo a un'ora di distanza e quindi...
4, fatto il dritto?
Esatto!
4,
e quindi si è dovute andare via un po' prima, la maggior
qualcuno
parte.
Qualcuno è arrivata dritta al check-in dalla
No,
fine.
Ma penso tutte, sì.
Giustamente. Ancora in divisa?
No, quella ce l'avevo cambiata.
Dall'Egeo.
E poi ovviamente ci sono stati i meritati festeggiamenti. Poi cosa fai? Sei in Grecia, non provi l'uzzo, cioè tipico, cosa fai?
Fumare di uzzo?
Bisogna.
Mi sembra tutto sano. Qual era la tua ultima curiosità?
Ma sempre se si può, l'origine e la motivazione delle treccine nella finale.
Allora, quella è stata una bella idea di FIBA, che in realtà ci ha messo a disposizione l'hairstylist e anche tipo per le unghie, da fare le unghie. E siccome avevamo i giorni liberi, avevo bisogno un po' anche io di svagarmi per non pensare troppo, perché sennò andavo fuori matta. e quindi le avevo già fatte l'anno scorso e ho detto, beh, cavolo, siamo arrivate qua, cioè il risultato comunque storico a prescindere, facciamo qualcosa di un po' aggressivo. E quindi...
Bella questa iniziativa di FIBA.
Molto bella, sì.
Anche perché è giusto anche, no, che ci sia una parte estetica, anche nella pallacanestro, che è spesso, devo dire, queste divisacce sintetiche, no, che tu, io non le ho mai amate quando giocavo, e adesso che alleno gli adolescenti, sentendo, no, gli afrori che vanno a emanare durante le partite, non è che le ami tuttora, però è giusto, se uno può avere, no, una sua soddisfazione a 360 gradi.
Assolutamente, ma diciamo che delle divise c'è stato un po' anche...
Sì, un upgrade.
Sì, cioè io mi ricordo le prime volte avevo le divise dei maschi perché non c'erano neanche i tagli
adesso
delle donne.
Adesso invece
c'è belle, insomma.
Sia come design sul corpo, sì, che anche come lunghezza della braghetta, mi sembra...
Giusto, perché sennò se dai quelle per i maschi alle ragazze, è ovvio che...
Anche se cioè, a livello femminile c'è questa abitudine a tirare su i pantaloni,
sì,
a rotolarli, a infilarli, cioè...
Sono una di quelle, lo ammetto.
Però sì, in effetti molto molto belle, stilisticamente sì, molto belle. Poi io ho avuto la fortuna appunto con la linea nazionale di poterle anche toccare le divise. Il materiale è un bel materiale tecnico, il taglio.
E specifichiamo che non erano addosso a nessuno dello staff o giocatori.
No, erano lì pronte per la partita.
Ascolta, prima di andare al time out filosofico, o comunque filosofia e basket, o basket e filosofia, o quello che vuole lui, perché
esatto,
noi come editori gli lasciamo carta bianca, volevamo tornare al triennio Oro Granata, quindi al tuo, diciamo, recente percorso in Serie A con la Reyer, che in questa stagione vi ha viste disputare la finale Scudetto e la finale di Coppa Italia, ma già solo un anno fa vincere lo Scudetto, e l'anno precedente, quindi il primo in maglia Oro Granata con la Reyer, il terzo posto e la finale di Coppa Italia. Com'è questo periodo di Reyer? Ovviamente con la grande soddisfazione di quella clamorosa finale giocata contro Schione 2024.
Allora, diciamo che quando ho deciso di tornare a Venezia è stata una volontà di crescita, perché sapevo appunto la cultura un po' sportiva di Venezia, gli obiettivi che avevano, che era quello appunto di fare un progetto nuovo con tutte giocatrici giovani da crescere assieme, per poi anche riuscire a scontrarsi per lo scudetto e anche a livello appunto europeo con l'Eurolega, che è sempre stato uno dei miei sogni. E quindi per quanto riguarda il primo anno è stato, diciamo, ero consapevole che era un progetto che andava nel tempo, quindi bisognava conoscersi a livello di gruppo, imparare a giocare assieme, e poi anche per me è stato molto stimolante perché c'erano idee nuove da parte anche dell'allenatore, l'attenzione al dettaglio, cose per sempre migliorarsi, quindi...
Coach Andrea Mazzoni,
esatto,
personaggio a 360 gradi,
assolutamente,
dalla passione per la musica all'esperienza all'estero,
al confine tra la precisione e la pignoleria.
È sì, anche molto eclettico. E...
Sì, c'è molta attenzione per quanto riguarda anche le statistiche, i numeri, sì, lo studio anche delle avversarie, quindi sono tutte cose che per una giocatrice penso siano molto stimolanti. Penso che i risultati si siano visti più magari il secondo anno, che sì, per me è stato un anno che ricordo veramente con grande gioia e con grande...
Vincere e convincere, perché era una pallacanestro assolutamente anche bella, divertente,
sì,
di impatto proprio, sì, in campo.
Sì, diciamo che reduce magari dal primo anno dove avevo capito su cosa migliorarmi, e anche soprattutto avevo capito che dovevo lavorare dal punto di vista mentale. Infatti dopo il primo anno ho deciso di iniziare questo percorso con una psicologa sportiva, e penso che mi abbia aiutato molto e mi ha fatto fare dei grandi cambiamenti, sia con risultati nel gioco ma anche nella vita. Quest'anno per me è stato, quest'anno di cui stiamo parlando, scusate, sì, è stato un anno che ricordo con molta gioia, anche per, diciamo, la creazione di questo gruppo di burraco e della federazione FIBU, quindi quell'anno in realtà io ho vinto due scudetti, perché ho vinto lo scudetto con Venezia contro Schio, ma anche lo scudetto della FIBU con Francesca Pan.
Grande!
Quindi cioè, è stato veramente un anno di grandi risultati.
Sì,
Giuditta Nicolodi e Matilde Villa avrebbero qualcosa qualcosa da ridire qua, però...
Burrachiste anche loro.
Molto, sì, sì, erano le, i due gruppi, diciamo.
Wow.
Però sì, no, è stato un grandissimo anno vincere contro Schio. Per me poi, vabbè, è stato anche un po' una rivincita perché avevo giocato la Schio.
Assolutamente. E tu hai vinto anche uno scudetto nel 2018-19,
esatto,
con la famiglia Schio.
Sì, 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 società, grandissima società anche loro ovviamente. E l'hanno dimostrato quest'anno, però è stata una bella soddisfazione, è stato divertente giocare, avevamo un bel gioco dove la palla girava, e quindi era un po', diciamo, i risultati del fatto che giocavamo assieme da 2 anni, quindi avevamo iniziato a conoscerci meglio. Quest'anno l'abbiamo iniziato col botto perché abbiamo vinto la Supercoppa,
che è la tua terza che vince.
La mia terza, purtroppo mi manca la Coppa Italia, cioè è una cosa che non riesco a...
il bastardo di Max che mi fa il tuo palmarès con lo scudetto con la riga piena, la Supercoppa con la riga piena e la Coppa Italia con la riga vuota.
C'è una cosa che proprio mi dà fastidio.
Deve essere questo l'anno.
Sì, 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 no, cioè proprio non ce la faccio, anche con Francesca Pana la mia stessa situazione. E ogni anno arriviamo là e diciamo basta.
Vabbè, ci impegniamo quest'anno.
Quest'anno
dai,
ci impegniamo, ci esatto. E comunque abbiamo fatto, è stato un grande anno anche per quanto riguarda l'Eurolega, penso, perché era il primo anno che magari questo gruppo faceva una competizione così, così prestigiosa. E quindi penso che il prossimo anno avremo ancora un po' più di esperienza per quanto riguarda l'Eurolega, sempre appunto abbiamo le qualificazioni, certo, a settembre. Purtroppo la finale scudetto è mancato veramente poco, siamo arrivati, sì, a gara 5. Sì. Penso
quando
che abbiamo...
sembrava dopo 2 partite che fosse indirizzata,
sì, verso Schio. Sì, dopo le prime 2 partite aveva, penso, segnato tutto, giocato benissimo, complimentissimi a Schio, veramente grande squadra. E dopo, diciamo, in casa nostra siamo riuscite a ribaltare la serie, che era una cosa che penso nessuno si aspettasse.
No, pochissimi.
Gara 5 è stata combattuta, però purtroppo alla fine ha avuto la meglio Schio. Complimenti a loro, sono state molto brave.
Però grande calcio per il campionato.
Esatto.
Sei molto, okay, sportiva. Prima della pausa io ti chiederei, anche se sono 2 annate particolari da un punto di vista del periodo storico, perché tu vai in Polonia sostanzialmente nel periodo del Covid, della pandemia, hai più o meno 2 stagioni lì, non so se sia corretta la pronuncia, Lublino,
sì.
Lublino, ok. E cosa ci puoi dire di questa, qual è l'aspetto più positivo,
allora,
della Polonia?
Allora, per me il biennio in Polonia penso siano stati gli anni più belli in assoluto, perché ho avuto sia l'esperienza per il basket ma anche un'esperienza dal punto di vista personale. Ho trovato delle persone bellissime con cui io ancora oggi sono in rapporto e mi piace, insomma, sentirle, sapere come stanno e tutto. Diciamo che è stata una grande crescita perché era per la prima volta che ero da sola in un paese straniero con la lingua che non avevo completamente idea, cultura un po' diversa, e quindi è stato bellissimo, mi piacerebbe farlo ancora, lo ammetto. Ci sono delle tradizioni che a me sono piaciute molto, per esempio, non lo so, loro dopo i pasti si ringraziano sempre ogni volta,
e per questa... aver condiviso,
sì, bello, per la condivisione prima di andare via, è proprio una cosa bella, infatti all'inizio dico ma ringrazio, cioè,
allora che dopo ci ringraziamo, sì, perché Martina ci ha preparato di tutto.
E
Max ha bevuto un quantitativo di prosecco che di solito beve in un mese, o no, si può dire?
Non evidenziare questa cosa. Io. Sì, ma scusa, siamo in provincia di Treviso, vuoi che non beva prosecco?
Tanto, quando
scusa,
esce la puntata
avrò già smaltito,
abbiamo già preso la multa al ritorno, insomma.
Poi diciamo che giocare da straniera per me è stato diverso, un'esperienza
è vero,
diversa. Eh sì, ero io.
Straniera di coppa.
Hai più responsabilità, quindi più la palla in mano, e quindi come crescita anche cestistica penso mi abbia aiutata molto.
Quindi ha provata la Polonia.
Ha provata, bellissima, un po' freddo, però sono molto cordiali, gentili.
Hai imparato un po' di polacco?
Sto imparando adesso. Ah, okay. Ho preso il libro, tipo il libro per i ragazzini di prima elementare e per me. Però
Max, allora noi ci prendiamo una pausa, sì, perché anche in questa 20ª e ultima puntata di questa 3ª stagione non poteva mancare il prezioso contributo audio del professore. Quindi palla e microfono a Simone Grigoletto per il suo intervento. E quindi vai, Simo!
Cari amici e Max, ci siamo, finale di stagione, ultima puntata della 3ª annata di Pick & Pod. Anche quest'anno ci avete accompagnate ed accompagnati attraverso il mirabolante mondo della pallacanestro padovana e non possiamo che esservi grate e grati. Devo quindi provare a chiudere con il botto anche io, attingendo al riferimento filosofico più ricercato di questi 3 anni. Devo proporre la riflessione più profonda possibile e quindi mi chiedo: che approccio avete voi con il piatto di pasta? Avete un approccio scientifico in cui misurate i grammi con la bilancia? Mettete il timer coi minuti per la cottura al dente? Ecco, io non faccio nessuna di queste due cose. Manometro per la quantità e assaggiometro per capire lo stato di cottura. Tutto ciò per dire che oggi a pranzo la manciata di pasta è stata, come spesso accade, troppo generosa. Un ottimo piatto di fusilli al pesto che, per mancanza di parmigiano, ho guarnito con un'altrettanta generosa quantità di pecorino. In questo momento di picco glicemico ho una serie di domande in testa, alcune filosofiche e altre meno. Ma mi vorrei concentrare solo su una di queste. A fronte dei suddetti etti, plurale, di pasta, cosa dovrei fare? Dovrei andare a correre questa sera oppure no? Beh, vi confido che non ho molta voglia e temo non andrò. Ma allora che cosa ci motiva nello sport? Che cosa ci indirizza verso la miglior performance? Le risposte possono essere davvero molte, soprattutto se facciamo questa domanda ad un giovane ragazzo delle giovanili che si diverte con la palla in mano o se la facciamo ad una professionista di successo che fa dello sport il suo lavoro. C'è però un momento in cui i migliori atleti del mondo sono particolarmente motivati e forse smettono di scendere in campo solo per lavoro, ammesso che questo si possa davvero fare. Lo abbiamo visto la scorsa estate con il bellissimo torneo olimpico di basket di Parigi. Le fasi finali del torneo maschile, ad esempio, sono stati forse i momenti più belli del basket degli ultimi anni. Le maglie della nazionale motivano le atlete e gli atleti in un modo senza precedenti. E perché? Beh, il senso di appartenenza alla propria nazione fa riferimento ad una cosa che i filosofi, Charles Taylor e Paul Ricoeur tra gli altri, chiamano identità collettiva. Identità perché fa parte di ciò che siamo individualmente e collettiva perché è una parte di noi che trova senso solo attraverso gli altri e di fronte agli altri. Se volete, la dimensione politica per eccellenza. Ecco che, allora, in questo modo la nazionale è luogo di ricerca di senso individuale che difficilmente si trova nel contesto di un club. Certo, fatta eccezione per quei rari casi in cui i campioni diventano tali nella propria città di appartenenza. 19 giugno 2016, Oracle Arena di Oakland, California, LeBron James, Cleveland, this is for you. E allora è ormai certo, mangiare 2 etti di pasta non fa parte della mia identità collettiva e per questo non andrò a correre.
E beh, intanto ringraziamo Simone per il suo intervento, Max. 2 etti di pasta non fanno parte dell'identità collettiva. Tu da che parte sei? Io sono bilancia, timer e assaggio prima di per verificare che il timer abbia fatto
no
bene.
Io non sono butto il sacchetto intero
proprio
e timer sì.
E tu Marti da che parte stai?
Allora anch'io sono bilancia e nonostante ciò comunque tendo poi a far scivolare un qualcosa po' più di pasta più, sì. Sì, nonostante stia là a guardare e timer
poi sul dopo che sia bilancia e timer o come dice il professore a mano e libertà sì. Nessuno di noi va a correre per 2 etti di pasta, il senso di colpa viene dopo. No,
no? Guardando Marti 2 etti di pasta non li mangia.
Vabbè, ma lei è un atleta, noi due
sì, no, lei consuma,
noi due siamo atleti.
No, ma poi è bello quando raggiungi la fase della mia età in cui ingrassi anche respirando. Quindi non è un problema.
Per osmosi mangia un altro
sì,
e tu ingrassi.
Esatto, esatto.
Dice il professore, che cosa ci indirizza e ci motiva nello sport? No? Ci può essere una differenza quando si è bambini e poi quando si è invece professionisti, e parla dell'identità collettiva, quindi di questo senso di appartenenza che è l'identità, e nella dimensione collettiva che trova senso quindi davanti, con e per gli altri. Di conseguenza la nazionale può essere l'emblema, il manifesto di questa identità collettiva. E quindi un atleta professionista, quando gioca con quella maglia, ha qualche motivazione o si rapporta con lo sport in modo differente rispetto a quando lo fa con il club?
Beh, penso proprio di sì. Per me è sempre stato un onore indossare la maglia della nazionale sin da quando ero bambina. Sento che ogni volta che devo tornare in nazionale sono sempre motivata a portare, diciamo, un pezzo della nazione anche a livello europeo, un qualcosa che mi dà grande soddisfazione e grande motivazione, appunto, come è stato detto, no? Questa volontà di far valere la propria nazione, no? E anche un po' questa responsabilità, no? Perché la rappresenti. Quindi
si dice sempre che si giochi anche per tutte coloro le quali hanno lottato in senso positivo per avere quella maglia e poter avere l'onore e l'onere di rappresentarla, e quindi sia anche quel privilegio, no? Di poter, esatto, rappresentarla,
sì,
al meglio.
Ecco. Penso sia proprio così, cioè ogni volta ti senti onorata di essere lì, di indossare questa maglia. E come abbiamo detto, appunto, questa responsabilità, no? Di tutte le giocatrici, amiche che contribuiscono, certo, al movimento nazionale.
Il palmarès a livello giovanile è interessante, sempre dal dossier preparato dal direttore. Un oro all'Europeo Under 20 nel 2019 in Repubblica Ceca, un argento al Mondiale Under 17 del 2016 in Spagna. E poi, vabbè, un paio di bronzi che non fanno mai male, neanche quelli. Comunque, diciamo, tutta, come si direbbe, la trafila dall'Under 14 all'Under 20 fino alla Nazionale A, con la Nazionale A da sottolineare i due ultimi europei, quello del 2023 tra Israele e Slovenia col nono posto e ovviamente l'ultimo del quale abbiamo parlato anche prima, no Max?
Nasce spontanea una domanda. Allora, a livello giovanile so che non... Ma a livello senior riuscite a portare a casa le maglie?
Sì. Okay.
Anche perché hanno il cognome dietro.
Sì, quindi.
Sono... Ma è una bianca e un'azzurra per tutto l'europeo o c'è quella di riserva?
No, in realtà abbiamo, perché erano diverse, diciamo, per tutto il raduno, abbiamo quelle normali senza il logo.
Sì.
E poi per l'europeo, esatto,
certo,
abbiamo quella col logo
specifica.
Esatto.
Ascolta Max, qua torniamo indietro. Perché Martina è giovanissima, però ci piace noi fare un po' una sorta di recap della carriera.
Sì, infatti per anzianità mi lasciano l'onere e l'onore di fare la famosa domanda: quando, dove e perché hai iniziato a giocare? Anche se ho scoperto su una tua intervista apparsa su Pick and Basket.
Pensa un po'. C'è il Pick and Pod, c'è il Pick and Basket.
Esatto, il 22 gennaio 2018, in cui parlavi di tua sorella, di tua cugina e degli inizi a Castelfranco. Allora, quindi mi hai messo in curiosità. Quindi tua sorella è Giulia, esatto, che ridendo e scherzando è stata campionessa italiana.
Esatto, esatto.
Con le
gemelle d'otto.
Esatto, con le gemelle d'otto, sì. Stefano Fior in panchina. Titolo italiano del 2010 alle finali a Bolsena, battendo Napoli in Under 17, che dovrebbe essere, anzi è il primo titolo nazionale delle Lupe.
Sì.
Quindi
io ero andata a vederle, ovviamente, c'era Francesca Dotto che era il mio idolo quando ero una bambina, e ovviamente sono andata lì a supportare mia sorella, e è stato molto bello, mi ha appassionata ancora di più al basket, insomma.
E lei Max, quanto è ciclica, no? Abbiamo avuto, sì, Francesca inizio anno ospite. Non più tardi di 2 settimane fa è uscito lo speciale sulla vittoria come allenatrice, in questo caso di Francesca, della Serie B che è salita in A2. E
abbiamo avuto la Tognalini,
no,
che
certo,
ha giocato insieme alla,
ma dicevo, non sapevo che fosse la sua giocatrice preferita.
Sì, sì,
Francesca.
Sì, da giovane, cioè io mi ricordo una volta mia sorella per il mio compleanno mi ha chiamato, che era il raduno, per farmi fare gli auguri da Francesca.
Beh,
io ero felicissima.
Vabbè, sì, adesso sì. Tua cugina?
Mia cugina adesso ha smesso, però anche lei giocava qua a Castelfranco, e quindi diciamo che quando ero giovane...
Nome?
Arianna.
Giovane mi piace. Anche tu lo dici. Sì, sì, sì. Solo che è un giovane diverso.
Esatto, cioè, esatto.
Le famose estinzioni
di
dinosauri.
Poi c'è tutta una pletora di fassina che già sì, cioè una tua omonima dell'88.
Assolutamente.
Che non ha neanche lei una carriera da assolutamente via. Da buttare via. C'è Nausicaa, che me la ricordo bene perché l'ho vista sì. Parente, nessuna delle due.
Nessuna delle nessuna due.
Che bello. Deve essere un cognome cestistico a questo punto.
Non lo so.
Porta bene, quindi il dove ce l'hai detto, mm-hmm. che è Castelfranco, il quando dicevi 8 anni,
sì.
Ok, e il perché appunto a questo punto per le sorelle,
sì, certo. Mia cugina, sì, c'era anche mio papà appunto, certo. che giocava a livello amatoriale.
Bene, quindi diciamo tutta una famiglia appassionata di pallacanestro. Alla mamma è sempre piaciuto almeno il basket?
Sì, alla mamma piaceva. Penso non abbia ancora capito bene le regole dopo tutti questi anni.
Vabbè.
I famosi 3 secondi sono una roba difficile da spiegare.
Sono regole anche complicate e difficili, dai. Cioè, e quindi partenza mini basket a Castelfranco e poi approdo al settore giovanile delle Lupe.
Sì, sì.
E lì un'avventura stupenda.
Sì, bellissima.
Finali nazionali, convocazioni in nazionale.
Sì.
Cioè, c'è qualcosa che non hai combinato? Le Lupe?
No, le Lupe per me avranno sempre un posto speciale nel cuore perché, vabbè, diciamo che è risaputo in tutto l'ambiente, però è proprio un'atmosfera familiare che, diciamo, aiuta molto alla crescita soprattutto delle giocatrici, penso, giovani. Ci certo. investono tanto e quindi per me è stata... sono una grande esperienza e sono molto grata a San Martino e anche soprattutto a Larry Albignente, che è stato il primo
head coach a farti debuttare. Max addirittura
25 ottobre 2015 a Sesto San Giovanni contro il Jazz con 4 minuti in campo.
Wow.
16 anni ne avevi compiuti?
16 anni. Aspetta, che giorno?
2015
sì, è di aprile,
2015, 6 di aprile, quindi
sì. 16 anni compiuti. 16
anni. Ah, comunque ottimo mese per nascere.
Sì, solo anche perché te. Gli arietti qua.
Un'altra razza.
Caparbi?
No, assolutamente. E poi, al limite della pignoleria.
Poi nel 2018 l'approdo a Schio, 2 stagioni con 1 scudetto, 2 supercoppe e i campionati, come sappiamo, sospesi per Covid. Ma c'era qualcos'altro che volevi raccontarci di San Martino prima di arrivare a Schio?
No,
perché appunto Max non voleva liquidarlo, no? Giusto per non fare poi una parte storica troppo lunga, ma insomma, no. Raccontaci dell'Orange.
Allora. Beh, c'è una splendida tua foto con Cestaro, il presidentissimo Cestaro, ho visto. Di quando sono andata a Schio.
Ah, sì, perché quando ci sono le nuove giocatrici vogliono prima incontrarle, fare le foto, insomma il presidente là è molto a livello umano, presente anche con le giocatrici della squadra, si vede che è molto coinvolto. Per me Schio è stata una grandissima esperienza, diciamo che ero molto onorata di essere lì e ero piccola vicina a tutte queste giocatrici che per me erano un po' degli alieni, no? Cioè così forti, con un curriculum cestistico così importante. Diciamo che non è che giocassi molto quegli anni, però cercavo di assorbire tutti i consigli magari dalle mie compagne, di cui avevo grande stima, e anche dall'allenatore, che era Pierre Vincent, francese.
Sì.
Per la prima volta penso ho visto un'attenzione così curata sui particolari e la professionalità, no? Gli individuali anche che facevamo su movimenti magari diversi che non sempre ti insegnano, per esempio anche il flotter, io per me era una cosa nuova, no? E quindi penso di aver imparato molto, diciamo, da questi 2 anni. Solo che poi ovviamente ho avuto, diciamo, questa voglia e questo bisogno anche di mettere in pratica, diciamo, tutte queste lezioni, che tutti questi input che mi davano.
Certo, sono un roster sempre molto competitivo, sì. È chiaro che lo spazio magari fosse limitato,
esatto.
Cercavi anche dove sperimentare.
Esatto, dove sbagliare soprattutto, certo. Perché per poi migliorarsi e crescere bisogna sbagliare. Comunque poi ho avuto dei grandi premi anche in questi 2 anni, perché la vittoria del primo scudetto per me è stata una cosa straordinaria, no?
E poi Max qui ci ha segnato giustamente la 33esima edizione del premio Reverberi come miglior giocatrice della stagione 2017-18, giocatrice più giovane, tra l'altro, sì. No Max? È anche conosciuto come l'Oscar del basket, sei stata nominata miglior giocatrice italiana. E era l'ultimo anno al Fila San Martino, forse nel tuo passaggio a Schio. E tanto per citare alcuni nomi di giocatrici che hanno fatto parte, hanno vinto questo premio, Francesca Dotto, tanto esatto. Per dirne uno, Cecilia Zandrasini, Giorgia Sottana, Laura Macchi, Raffaella Masciadri, Simona Ballardini, solo per citarne alcune, cioè praticamente tutte giocatrici che finiranno nella Hall of Fame della pallacanestro, se non sono già state nominate, italiana direi, no? Quindi una bella soddisfazione anche questo.
Grandissimo, sì.
Pensa, hai vinto il premio, lo stesso premio di una tua... Sì. Giocatrice,
ma poi ci abbiamo giocato con Francesca.
Sì, ci ho giocato, ecco. a schio. No, poi è stato, cioè lei super, perché poi mi dava un sacco di consigli, mi aiutava, quindi è stata anche a
livello forse umano. Era reduce proprio da quel clamoroso scudetto con Lucca, se non ricordo male, no? Delle mura Lucca, perché ha vinto il primo scudetto di schio giovanile di San Martino di Lupari giovanile, ma ha vinto anche il primo e unico scudetto di Lucca, quando abbiamo avuto anche Beppe Piazza come ospite. Beppe era il coach, Beppe Piazza, il vice di Diamanti, no?
Sì, che è stato bellissimo. Ma quando è che vi siete resi conto che avreste vinto lo scudetto? Quando gli americani hanno cominciato a mettere via i palloni
nella gabbia, anche loro si sono sentite coinvolte.
Tanto per continuare a focalizzare lo spirito di squadra.
Esatto.
Diciamo che in questo momento tu hai all'attivo San Martino di Lupari, Schio e Reyer, che sono tutte e tre le formazioni venete che militano nel campionato di A1.
Sì.
Quindi come formazioni venete le hai finite.
Io ho fatto solo Veneto, effettivamente.
Infatti, a parte questa
e Polonia. Veneto
puntata
e Polonia.
In Polonia, giusto per fare una esperienza diversa,
esatto.
Al momento ti sei molto legata al territorio.
Però effettivamente non è che ci sia molto fuori. Cioè, se guardiamo il panorama italiano, cioè se togliamo il Veneto in particolare, il nord Italia,
diciamo che adesso stanno crescendo società magari come Dertona,
sì,
Campobasso, Geas, purtroppo Bologna non c'è più, però anche là era una bella piazza, insomma.
Ma
speriamo per il futuro.
Giocatrice professionista, comunque l'Italia viene percepita come un campionato valido e anche dalle giocatrici straniere nelle quali misurarsi, o c'è sempre un po' il desiderio di scappare verso qualche campionato o più competitivo o più ricco?
Allora, penso che l'Italia sia un campionato competitivo, ci sono squadre, appunto Schio aveva una storia importantissima e comunque ha fatto anche grandi risultati in Eurolega, e questo dà prestigio al campionato, penso. Ci sono squadre che stanno crescendo, competitive, che fanno anche Eurocup, e sono tutti altri punti, diciamo, che danno ulteriore valore al campionato. Quindi penso per tutte le giocatrici anche che vengono a giocare sia una bella piazza anche per mettersi magari in mostra o per giocare ad alti livelli. Penso che si possa ancora alzare ulteriormente il livello. Per quanto mi riguarda, a me piacerebbe andare all'estero, ma anche come esperienza
di vita in
di
generale.
Vita, sì. Sì.
Punterai il dito sulla cartina geografica o c'è un paese che ti attira più di altri?
Sono aperta a tutto, mi piacerebbe la Spagna forse, però in realtà cioè, a me piace viaggiare in generale, quindi...
Infatti noi siamo riusciti a intercettare Martina praticamente
con le valigie in mano
prima delle meritatissime, sono sempre meritate, ma questa volta meritatissime vacanze. Prima di lanciare la rubrica Basket Books Racconto, ti chiedo, ti piace leggere? Hai qualche genere letterario che prediligi? Vai a periodi?
Sì, a me piace molto leggere, per me è un momento magari di stacco dal basket, oppure anche, non so, nei viaggi mi porto via i libri cartacei, sempre,
okay.
Visto che stavo parlando, perché
certo.
A me piace sentire proprio la
carta,
il
profumo, carta stampata.
Sì, sono un po' vecchio stampo.
Quindi
su
anche
sta cosa.
Nelle imminenti vacanze ti porterai via qualcosa di cartaceo o quando fai turismo fai più fatica a leggere?
No, allora... In realtà mi piace molto organizzare proprio tutti gli itinerari,
okay.
E quindi di solito vado a prendermi
la guida.
Okay.
Sì. Si legge
Lonely Planet, non so se conoscete,
certo,
sempre, vabbè, la tipica insomma per tutti.
Non sono due, almeno poi c'è chi come te magari è rimasto al touring, ma o Routard o Lonely Planet a seconda dello
sempre.
Stile che uno preferisce.
Ringrazio per aver aperto questa finestra sui ricordi del Touring Club.
E quindi diciamo che ti piace leggere, però
sì.
Non è uno genere specifico. Dicevi che la lettura, diciamo così, sportiva non tantissimo.
No, perché...
Né di basket né di altri, più generi...
No. Allora, a me piace proprio staccare.
Staccare.
Sì, devo proprio non pensare alla pallacanestro in certi momenti della vita e quindi della giornata,
certo.
Scusate. E quindi per me è importante che sia magari collegato con una mia passione, per esempio può essere appunto, come dicevo, quella del viaggio, magari di culture diverse. Quindi mi piacciono magari romanzati anche su storie magari vere di culture anche diverse, per esempio.
Bello.
Un libro, il mio libro preferito è Shantaram, non so se l'avete sentito, di Gregory David Roberts, che è ambientato in India. E
ti piacerebbe andare in India?
Sono andata.
Ah, sei già stata allora?
Sì,
in
sì,
India,
sì, infatti l'ho riletto. Per appunto
l'hai
prepararmi
prima di andare,
sì,
per essere
per riprepararmi un po', diciamo, all'India. Sì.
Ma quindi è curiosità da boomer. Vai. Il milione di Marco Polo l'hai letto?
Quello no.
Accidenti.
Lo so, mi manca.
E la Cina, vabbè, ok.
Ah, intanto la
prima
India.
Del viaggio in Cina,
allora, vabbè, okay. No.
Allora, noi lanciamo per l'ultima volta in questa stagione la rubrica Basket Books, che è a cura dei tipi di Basket Books, che sono ovviamente Simone Pizzioli per tutte e per tutti Pizzio e Riccardo Mele per tutte e per tutti Richard Apples. Non possiamo che non ringraziarli, no Max, per essere stati con noi nella seconda stagione, sempre praticamente, sono stati veramente compagni di viaggio instancabili e inossidabili.
Il nostro Virgilio nell'ambito della letteratura cestistica.
Esatto, e in questa terza stagione con i loro preziosi consigli di lettura. Devo dire che quando ho ascoltato in anteprima la recensione che Riccardo ha fatto di questo libro, faccio complimenti pubblici perché mi ha fatto venire voglia di acquistarlo e di leggerlo, che non ho ancora avuto modo di, né di acquistarlo né di leggerlo, e lui ha questa capacità quando parla del basket al di là dell'Adriatico, veramente di appassionarti, perché si sente la sincera passione con la quale ne parla. Forse poco più di una passione, lo dice anche nel suo intervento, proprio un amore che ha verso quella che si chiamava Jugoslavia una volta. E quindi ascoltiamo in questa ultima puntata la rubrica Basket Books racconta.
Amici di Pick and Pod, ben ritrovati. Oggi Basket Books vi racconta Jugo Basket, tre generazioni leggendarie, scritto da Alessandro Toso e pubblicato nel 2024 da Bottega Errante Edizioni, che devo dire è una casa editrice che mi piace perché è abbastanza Jugo-oriented, e anche il libro sul calcio balcanico molto interessante. Tornando a noi, il libro di oggi attraversa quattro decenni di storia, sportiva e non, dell'ormai ex Jugoslavia, e lo fa attraverso la voce degli stessi protagonisti. L'autore, infatti, ha girovagato per i Balcani incontrandoli tutti quanti. Alcuni sono famosissimi, altri un po' meno, soprattutto per i più giovani. E questi gli hanno raccontato le loro vite, incrociando lo sport con la vita privata extrasportiva. Il tutto inquadrato nel contesto, non sempre facile, diciamo, della fu Jugoslavia. È un libro interessante perché, oltre a parlare di basket, quello slavo, il più bello, secondo il sottoscritto, riesce a farlo intrecciandolo con le complesse e travagliate vicende dei Balcani, in un mix di storia e sport che risulta estremamente e piacevolmente azzeccato. Non voglio farvi spoiler, ma vi sparo tre nomi di giocatori e allenatori che troverete all'interno del libro. Zelimir Obradovic, Saša Danilović e Toni Kukoč. E direi che basta. Unica pecca, non parla del più straordinario giocatore di ogni epoca, mio idolo assoluto, Dejan Bodiroga. Ma vabbè, merita comunque la lettura, anzi. Quindi, il consiglio balcanico di oggi è Jugo Basket, tre generazioni leggendarie, di Alessandro Toso. Io vi auguro buone vacanze e mi raccomando, ricordatevi di leggere il basket, anche sotto l'ombrellone.
E allora grazie ancora a Richard Apples e Pizio, Max, per averci fatto compagnia e per i loro graditi e preziosi consigli di lettura. In questo periodo nel quale noi registriamo, che è giovedì 10 luglio, si sta concludendo la seconda settimana della prima edizione del Martin Fassina Basketball Camp, ovviamente 2025. Come è nata l'idea di un camp di basket a Castelfranco? con il tuo nome e dai, raccontaci un po' di questa nuova e stimolante avventura.
Beh, sono emozionatissima in realtà per questa prima edizione del Martina Fassina Basketball Camp. Diciamo che l'idea sì. È nata in un giorno qualsiasi, nel senso devo ringraziare Fabio Coldebella.
Tra una partita di burraco e l'altro bisogna ringraziare Fabio Coldebella, sì, perché poi sono due nomi sì. Di Coldebella.
Che in realtà è lui che organizza il Martina Fassina Basketball Camp, perché appunto è anche a capo della Basketball School qua a Castelfranco . E siccome ero andata qualche volta come ospite, mi avevano invitata e poi avevo appunto la possibilità di allenarmi, ha detto ma ascolta, cosa dici se facciamo il Martina Fassina Basketball Camp? Io prima volta gli ho detto ma c'è, bella battuta nel senso, no? E poi in realtà no, ma sono serio, abbiamo un sacco anche di ragazze, ragazzini che vorrebbero migliorarsi, fare qualcosa tipo individuale. Ho detto sai che c'è una cosa bella, perché per me, anche per la mia crescita, no, individuali sono stati un punto fermo, ho detto è una cosa su cui i ragazzini devono lavorare tanto. E quindi mi è piaciuta da subito questa idea e poi si è andata appunto a concretizzare questa estate. È stato di 2 settimane il camp, sì. Adesso sta finendo, ci sono gli ultimi giorni.
C'è una leggenda locale e non, con esperienze anche all'estero, come Lino Frattin, sì. Tra gli altri, giusto? Ho visto le foto esatto. In Instagram, molto belle.
Esatto, infatti ho chiesto anche dei feedback ai ragazzi, mi hanno detto che erano molto contenti. Sono andata un po' di volte, è bello vedere come la passione, diciamo, anche proprio di tutto lo staff che riusciva anche a trasmettere ai ragazzini, anche la voglia di migliorare, come loro diciamo stavano assorbendo penso tutte queste cose.
Poi tutta una serie di ospiti speciali esatto. Legati alla pallacanestro e alla esatto. Pallacanestro trevigiana, perché si è respirata pallacanestro di altissimo livello per decenni.
Sì, devo ringraziare ospiti come appunto Dennis Marconato, campione d'Italia ed Europa ed ex centro della nazionale, oppure è venuto a visitarci Marcello Nicola, allenatore della Stella di Treviso della nazionale argentina. È venuto anche Marco Mordente, ex capitano della nazionale, vincitore di uno scudetto, Claudio Coldebella, che sì. È ex playmaker azzurro e dirigente di primo piano oggi al Maccabi.
Ah sì, a Tel Aviv. Veramente tutta una serie di leggende della Benetton Treviso di allora e anche chiaramente delle rispettive nazionali, Marcello Nicola argentina, ma Marco Mordente e Dennis Marconato protagonisti con la maglia azzurra, oltre ovviamente a Claudio Coldebella, un pochettino meno giovane degli altri, però di veramente grande figura del basket veneto e adesso impegnato in Israele con il Maccabi. Quindi una bellissima esperienza che avrà un seguito nella seconda edizione del 2026, no?
Direi di punto. Sì, direi di sì.
Progetti che nascono bene devono proseguire,
esatto.
Anche perché insomma avere la possibilità di allenarsi d'estate è una cosa preziosa, no? Per le ragazzine e i ragazzini della zona, Max.
Sì, ma soprattutto il passaggio di questo messaggio, cioè atlete che potrebbero considerarsi evolute e arrivate, invece d'estate lavorano per migliorarsi e per migliorare il proprio bagaglio tecnico, il proprio fisico. Quindi tanto di più ai giovani questo passaggio deve arrivare, quindi non vai, cioè sono le vacanze da scuola, ma si fanno i compiti per le vacanze, quindi ci si allena ancora e si cerca di migliorare la mano debole.
Esatto, la sinistra.
Eccetera.
Bello, bello.
Va bene. Posso farti 2 domande?
Vai.
Personali, proprio, hai sempre la facoltà di non rispondere.
Ok.
Sfrucugliando appunto su internet, eccetera, dipingere e meditazione.
Sì, allora questo lo fa. Allora, questo era un po' i primi, diciamo, non è uno dei migliori, però mi piace dipingere a un momento, diciamo, di stacco dal basket e anche per rilassarmi, e quindi mi piace molto.
Sei autodidatta o hai fatto qualche corso?
No, autodidatta, nel senso che ho guardato magari qualche video su YouTube o cose così, insomma dei tutorial, però sì, mi piace provare, sperimentare.
Quindi intanto tele grandi all'inizio?
No, in realtà questa qua era una tela che era, avevamo in più, cioè aveva mia mamma a casa, okay, in più, e quindi mi ha detto fai qualcosina. Il problema è che, vabbè, in questo caso era nera sotto, quindi non sono riuscita a far molto bene, però vabbè,
bella,
si può sempre migliorare.
Ma guarda, è già molto, considera che non riesco neanche a dipingere le pareti, quindi vedete,
neanche
cioè,
bianco su bianco?
Neanche bianco su bianco.
Cioè, sì, che sei un MacGyver su tante
su tante cose, sì, ma su quello no. E meditazione.
La meditazione è nata un po' da, diciamo, anche un mio bisogno magari in certi momenti di rilassarmi e di perché tante volte magari lo stress anche a livello delle partite, della stagione prendeva un po' sul paravento, certo, e quindi avevo bisogno in qualche modo di toglierlo, di levarmelo,
di scaricare,
sì,
di...
E quindi qualcosa e quindi... afferente alla mindfulness, lavoro sul respiro, cosa
sì,
fai?
Principalmente sì, lavori sul respiro, poi in realtà è stata
o
una
visualizzazione
bella... anche sì sì, e devo dire che all'inizio è stato difficile, però poi mi ha aiutata molto, anche mi cambia proprio la giornata.
Ma quindi mordi di più in difesa perché fai meditazione?
Esatto, assolutamente.
E allora consigliamo non solo di giocare a burraco, non solo di dipingere, di leggere, ma anche, se le ascoltatrici e gli ascoltatori hanno piacere, di meditare.
Esatto. No, Max?
Noi siamo verso la fine di questa bella chiacchierata con Martina.
Già, che peccato. Cioè è stato veramente piacevole, complimenti.
E tu hai in serbo qualcosa per
sì,
lei?
Sì, ho in serbo una piccola sorpresa che riserviamo sempre agli ospiti più importanti. Quindi nel solco delle grandissime trasmissioni televisive e radiofoniche che hanno cercato le risposte alle domande esistenziali dell'umanità,
se calare la pasta a occhio o, esatto, o pesandola,
approfitto della presenza della nostra grandissima ospite ospitante.
Bellissimo. Sai che ospite, no? Alla doppia...
Esatto. Presentando Chiedilo a Martina.
Wow.
Cioè, qualche domanda per conoscere i lati reconditi e sconosciuti della nostra graditissima ed inestimabile ospite ospitante.
Ok, sono pronta.
Okay. Vai, Max.
Allora, premessa, come te la cavi in geometria? Ferma.
Okay.
Il lato del tuo carattere che preferisci?
Mamma mia.
Ti ha spaventato.
L'hai studiata di notte questa, sì, perché... Sì.
Forse preferivo una domanda di geometria a quel punto.
No.
L'area del quadrato.
Mamma mia.
Qual è il lato del tuo carattere che preferisci?
Penso di essere solare, magari sì.
Ok, cioè, bello.
La qualità che apprezzi maggiormente in una persona?
La sincerità.
E un tuo difetto di cui non vuoi fare assolutamente a meno?
No, questo voglio farne a meno, aspetta. L'essere trasparente, nel senso, è una cosa che mi piace, cioè è un difetto perché non mi porta a situazioni positive, però è una cosa di cui non riesco a fare a meno.
Okay. Ok, quindi sì, l'essere sincera fino in fondo, che
sì,
a volte può
a volte non
sì, creare dei fraintendimenti, però tu per la tua sì, coerenza non vuoi rinunciare, sì, per essere te stessa fino in fondo.
Poi, premessa, perché mi è piaciuto mettere delle premesse questa volta, mi ha ispirato.
Mi piace.
La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte. Quale paese attira particolarmente la tua attenzione?
Il Vietnam. Sì, se ho l'idea
che
chiare.
Però non è la meta di quest'estate.
No, okay, no,
sarà la meta
della
futura.
Prossima.
Della... Ottimo.
Qual è il luogo che hai visitato in cui non vuoi tornare? Può anche non essere.
No, non c'è.
Sei cittadina del mondo?
Sì, mi piace abbastanza.
Qual è stato il volo più lungo che hai fatto?
Per l'India, l'anno scorso, sì.
Oltre a Castelfranco Veneto, dove ti piacerebbe vivere?
Firenze.
Ti piace?
Moltissimo.
Avventura o villaggio turistico?
Avventura.
Non per Firenze. Nessuna delle due, perché insomma Firenze si può, è una bellissima città.
Però premessa... La cultura è l'unica droga che crea indipendenza.
Bella questa.
Per studiare o leggere?
Aspetta, no, andiamo.
No, complimenti,
cultura,
posso dire, grazie, bella.
Oh, bella. La cultura è l'unica droga che crea indipendenza.
Esatto.
Bravo Max, bella.
Grazie. Non è mia, eh.
No, però l'hai tirata fuori tu.
Per studiare o leggere, preferisci il giorno o la notte?
Il giorno.
Gufo all'odola.
Preferisci scrivere a mano o a computer?
A mano.
Anche la lista della spesa, tutto, qualsiasi cosa?
Sì.
Ok.
Sono proprio old school.
La domanda successiva, giustamente me l'hai già bruciata, se è stata il libro cartaceo o digitale.
Però coerentemente con cartaceo, la passione per la carta e la scrittura, ha già detto libro cartaceo.
Premessa, basket.
Ok.
Trovi un pallone disperso. Prima di riporlo nella cesta, un tiro da tre.
Oh?
Sì.
Da metà campo?
No, da tre. Mm. Sono più sobria. Sì.
E bisogna segnarlo prima
di
andare
via? Sì, assolutamente. Okay. No, beh, ovvio. Cioè. Ma quindi... quindi sì. Se no non si va via.
Ma ti è capitato di far gare di tiri da fondo campo, eccetera?
Sì. Qualche tiro strano?
Sì.
Colpisci
sì.
Il muro prima di segnare?
Beh, di solito
poi
faccio...
Dipende il palazzetto qua dove sono messi i muri. Perché...
Poi...
Con la sinistra sempre, anche a volte.
Ogni tanto, soprattutto con i ragazzini che non mi conoscono, mi diverto, mi metto sulla lineetta di tiro libero, mi giro verso il canestro più distante e faccio, ragazzi scommettete che segno da qui, no sì, poi mi giro e tiro in quello vicino
e sbagli lo stesso.
Segno di solito.
Ma scommetti qualcosa, non so, qualche pizza, uno spritz,
no,
qualcosa.
Le porto io lo stesso. Come impieghi il tempo libero durante i raduni? Quel poco tempo libero, cioè,
allora,
oltre a fare treccine,
allora o leggo oppure adesso sto studiando appunto il polacco, oppure però le crociate anche. E poi ripropongo sempre il burraco, però non sempre trovo
il clima,
sì.
Bisogna... anche perché tu ormai sei a un livello no, dovrei
sì, no,
avere...
cioè, se la mia compagna sbaglia insomma lo faccio notare, cioè bisogna far sul serio qua.
Il difetto della trasparenza
va bene accettare gli errori in un campo da basket, ma sul burraco.
Il tuo sogno cestistico, oltre a partecipare ovviamente a Pick and Pod
e oltre a aver vinto un bronzo all'Europeo, due scudetti.
E mi piacerebbe giocare in Eurolega, però come straniera.
Ok, quindi sì. Club di Eurolega femminile non esatto. Italiani all'ascolto. Non so se il Pick and Pod arrivi a tanto. Sappiate che Martina cerca.
Premessa, come te la cavi in cucina? Per mantecare il risotto. Per mantecare il risotto, panna
no,
da cucina o burro?
No, burro.
Max, non sei pazzo, pensavo chiedessi un tomino o qualcosa no. Del genere, la panna da cucina.
Per il soffritto, cipolla bianca o cipolla rossa di Tropea?
Rossa.
Scalogno.
Sì.
Frittata con o senza cipolla?
Con.
Basta che siamo in due a mangiarla.
Sì, esatto.
La cipolla, dico, sempre?
Se no, non mi interessa.
Cioè, può mangiarla uno.
Cioè, durante il raduno si mangiava in albergo e...
Premessa.
Premessa, varie ed eventuali. Animale domestico, cane, gatto.
Ci ha accolto un cane.
Cane.
Ok.
Cane, sì.
Radio o televisione?
YouTube. No, Netflix. Serie TV.
O Apple Pay. No, peccato.
Vabbè, la TV quella...
Apple Music.
Music. No. Music.
Sì,
quindi
music.
Ok.
Apple Music.
In X Factor o MasterChef?
MasterChef.
In casa ciabatte, infradito o piedi nudi?
Ciabatte.
Infatti notavo.
No, si può dire.
No, è fantastico. Spritz, Aperol, Campari misto?
Misto. Da Veneta. Misto.
Brava.
Premessa, la domanda con la D maiuscola.
Nel senso che è un po' un must del nostro podcast.
Aiuto.
Dopo la partita, carbonara o aglio, olio e peperoncino?
No, carbonara.
Oh.
Carbonara.
E allora grazie Martina per essere stata nostra ospite a Pick and Pod, è stato un vero piacere vederti.
Grazie a voi, anche per me.
La possibilità di chiacchierare con te, ovviamente ancora complimenti a te, alle tue compagne e allo staff tecnico per la conquista di questo meraviglioso bronzo all'Europeo.
Sì. Grazie per l'ospitalità, è stato bellissimo.
Quando volete.
Grazie. Cioè.
Ti auguriamo ovviamente prima di tutto buone vacanze.
Esattamente.
Il meritatissimo e giustissimo riposo e poi ovviamente un...
Ma domanda cattiva, ti porti via anche il pallone in vacanza? No.
No, settimana molliamo.
Sì.
E ovviamente un grande in bocca al lupo per tutte le tue attività,
grazie,
da quelle cestistiche a quelle di studio al polacco, burraco, meditazione, insomma tutte quelle attività della tua vita.
Una ragazza poliedrica.
Per fortuna.
Sì,
per fortuna. Bene, ancora complimenti. Max, noi siamo giunti alla fine di questa terza stagione di Pick and Pod, sì. Anche se, come sempre, abbiamo un serbo per le ascoltatrici e gli ascoltatori
delle sorprese.
Proveremo anche in quest'estate a tenervi compagnia in cima a un monte o sotto un ombrellone o in riva a un lago.
O in aperta campagna. Ruscello,
o in India,
ovunque voi siate.
Esatto, ovunque andiate, quindi con la Summer Edition. Se riusciremo, quindi restate collegati, ci faremo vivi e intanto ovviamente vi auguriamo una buona estate, no Max?
Prima del prossimo impegno comunque,
va bene, ok, ci sentiamo,
siamo tutti tranquilli,
quindi un caro saluto a tutte e tutti,
buona estate.
Ciao
a tutti.